Start, motherfucker. Benvenuti, anzi bentornati, anzi bentornati a tutti, questo è l'inizio, questo è Start, lo show dove una vita non basta mai. Ok, oggi siamo pieni di belle notizie e voglio fare uno svarione per il topic del giorno. Svarione, che cosa parliamo? Lo saprete dalla seconda notizia di oggi. Breve spiegazione dello show. Prima parte, notizie. Seconda, recensioni. Terza, topic del giorno, in cui parliamo o a vanvera o approfonditamente di qualsiasi cosa mi passi nella testa al momento. E quindi, iniziamo. Bene bene. O male male. Ma questa volta bene bene con Cyberpunk. Per chi avesse vissuto sotto una roccia per tutto questo periodo, Cyberpunk sarà, secondo me, il GOTY di quest'anno, indubbiamente, perché promette di essere uno dei migliori RPG della storia, di portare alla ribalta il genere cyberpunk e... wow, sembra farlo sempre meglio, perché mi ricordo quando l'hanno annunciato 2-3 anni fa, o forse anche meno, perché mi ricordo il teaser della tizia, no? Che c'aveva tutti i cristalli, i vetri frantumati, poi c'aveva le braccia che si aprivano. Bello, bello, ma non c'entra un cazzo. Dobbiamo parlare del Night City Wire, ovvero la trasmissione che c'è stata qualche settimana fa, di cui parlavano delle novità. Hanno mostrato un po' di gameplay interessante. Allora, hanno fatto vedere un nuovo trailer doppiato, in cui sentiamo Keanu Reeves doppiato da Luca Ward, che dice cazzo. Ward, scusate, oggi sono anti-inglesismi, eppure so parlare la lingua. Vabbè, trailer sì, mi è piaciuto molto. E poi ci sarà anche un anime dedicato che uscirà nel 2022, fatto dallo studio Trigger, famoso per Kill la Kill, Gurren Lagann e Indivisible. Cazzo sì, aveva... Allora, non so se avete presente quest'altro RPG, questa volta più indie, che aveva l'intro animata proprio dallo studio Trigger. A quanto pare si sta appassionando al mondo videoludico. Bello. Arriverà su Netflix, come ho detto prima, nel 2022. Poi, la fonte da dove sto leggendo tutto il sunto delle notizie è GameSource. Poi le altre saranno Every Eye e Multiplayer, come al solito. Per la recensione ci sarà Spazio Games. Quindi, dice qua Batpunk, buona parte dell'evento è stata invece dedicata alla Brain Dance. In breve vi dico io cos'è la Brain Dance. È una sorta di meccanica investigativa. Anzi, noi la useremo come meccanica investigativa, perché nel modo di gioco viene usata per ripercorrere gli eventi di una persona. È una sorta di realtà virtuale avanzata, una realtà virtuale vissuta. E nel mentre fa vedere questa realtà virtuale, noi possiamo fare la cosa che si fa in CSI di solito, tipo ingrandisci, ridefinisci, una cosa che con le nuove tecnologie sta arrivando, infatti lo si può già fare con i video e con le immagini, ma qui si può fare con i ricordi delle persone nel gioco. Fantastico. Fa vedere questo tizio che sta rapinando un tabacchino e a un certo punto viene ammazzato. Non si sa da chi e noi dobbiamo scoprirlo. Arriva verso la fine dell'indagine, in cui tu puoi sentire anche tutti i rumori circostanti a cui non stava prestando orecchio il tizio di cui stai vivendo i ricordi, e scopri che era il socio che l'ha ucciso per intascarsi tutti i soldi. Storiella semplice, però una meccanica molto interessante e che promette di essere al centro dell'attenzione. Però, vedendo un attimo quel gameplay, breve considerazione, la cosa che mi ha lasciato perplesso è stato il combattimento. Molti aggiungono anche la guida, ma no, credo che quella ci metteranno un po' più di cura. Sai, lo strutturano come un open world, il mezzo deve essere fatto bene per forza. Sono anche riusciti a migliorare il sistema di shooting, a detta della stampa, che avevano iniziato a storcere il naso più su quello che sulle meccaniche di base, di ruolo. Li aveva già sorpresi, anzi ci avevano già sorpresi con la customizzazione e la rimozione di ogni censura possibile. Però io ho paura che il combattimento diventi come Mirror's Edge. Allora, Mirror's Edge è un action platform, ok? In prima persona. Ma sia l'originale che Catalyst avevano il problema di, innanzitutto, di farti venire il voltastomaco, perché hanno questa abitudine di mettere il blur, ma non era tanto approfondito. Eppure, in qualche modo, la protagonista, Faith, si deve difendere. E dovrebbe essere pacifica. Quindi ci ritroveremo nel gameplay, anzi, mi sono ritrovato nel gameplay a uccidere con la volontà della protagonista, più o meno, perché se tirava un pugno non lo tirava in faccia ma lo tirava in aria. Vi giuro, stavo mirando, che ne so, alla pancia, ma è fatto male. E io spero che non prendano la scusa vabbè, un RPG, contano le statistiche del danno, non se il danno, cioè se il pugno è arrivato nel punto giusto. Eh no, se vuoi essere il top RPG devi darmi anche questo dettaglio in più, che è importante. Va bene, passiamo alla prossima notizia. Parliamo degli ultimi sviluppi di Marvel's Avengers. Sì, parliamo del gioco che ha fatto un po' venire, non il vomito, ma la puzza sotto il naso. Ecco, la cosa più giusta da dire. Ma è normale, perché dopo aver visto quel capolavoro che è Endgame, tutti hanno detto, ma chi cazzo sono questi qui? Ma sono le copie tarocche di persino dei fumetti stessi? Neanche degli attori a cui ci siamo affezionati? Poi con questi trailer che ci sono stati ultimamente, la percezione è un po' cambiata. Li hanno mostrati un po' più nel profondo, hanno mostrato il gameplay come si deve, quindi con magari un HUD, visto che è un po' improbabile che in un action non ci sia. E il topic del giorno sarà fantasticare su qualcosa simile all'MCU, però nel mondo videoludico. Comunque, le novità, questa volta fonte Every Eye, sono state le abilità degli eroi, la personalizzazione e gli aggiornamenti gratis. Ad esempio, per i costumi si sono affidati molto ai fumetti più amati. Infatti lo showcase delle armature di Iron Man non è stata quella di quelle tratte dai film, che secondo me sì, ci saranno, non l'hanno confermato, ma ci saranno. Ma hanno preso quelle più importanti per il pubblico dei fumetti. Ragazzi, mettetevi in testa che questo gioco non è per gli amanti della saga cinematografica, ma per gli amanti dei personaggi per come sono, a prescindere dal media da cui sono tratti. E qui lo prendo dall'originale e mi fa anche piacere, perché ci sono ad esempio le personalizzazioni di Hulk. Ragazzi, io l'ho letto da piccolo Planet Hulk, ma aveva un design fantastico. Anche Hulk era disegnato come guerriero spartano. Poi hanno fatto un po' quella cagata di costume su Ragnarok, ma vabbè, quelli sono gusti, non mi è piaciuto particolarmente, ma è stato bello ricordare quei tempi. Vabbè, non scendiamo nei dettagli della personalizzazione ulteriormente, ma è stato mostrato il cattivo principale. C'è chi pensava ci sarà Thanos anche qui, No, ci sarà Ultron, ma fatto bene. Oh, io sono stato felice di sapere che c'è MODOK. Non sapete chi è MODOK? Peccato. Però vi posso dire chi sono le avanzate idee meccaniche. Se avete visto Civil War, sapete che l'Hydra collabora con avanzate idee meccaniche per le tecnologie, non tanto per la forza bruta dei soldati. E Lame ha creato, adesso non mi ricordo neanche bene, questa supermente in grado di, vabbè, distruggere le menti altrui. Questo era non palese, ovvio, ma di creare o manipolare la realtà tramite i suoi poteri psionici. Una cosa alla Scarlet, ma fatta in maniera diversa, più alla cattivo. Vedrete, vi piacerà parecchio. Poi hanno mostrato parecchia enfasi ancora una volta su Kamala Khan, ovvero un personaggio molto recente dell'universo Marvel, che si chiama Miss Marvel. Non ne so molto, so solamente che dovrebbe essere tipo... è in grado di deformare il suo corpo, ma non alla Mister Fantastica, è inumana. Vabbè. E poi ultime novità sono state... ecco, questa che non mi è piaciuta particolarmente. Niente il single player senza la prima attivazione online. Secondo il PSN, ma... sarà così anche per gli altri servizi. Un po' stupido. Stupido perché... allora, è un single player, a quanto ho capito e visto, che deve coesistere nei progressi assieme al multiplayer. Ma se Crystal Dynamics si mettesse a... non so, fare... tre parti, una parte totalmente in single player, poi un'associazione tra single player, multiplayer e poi il multiplayer, sarebbe più accomodante per i giocatori in primis. In secundis, le attivazioni online per i giochi single player credevo che fossero dei trend passati. Forse è un po' la cosa delle... di inizio generazione. C'era un gioco per 360 che aveva questa funzione, mi pare fosse della Codemasters, e non era... sì, Colin McRae, per giocare... sai che non ne sono sicuro. Però anche all'inizio, quando hanno introdotto i game as a service nell'ottava generazione, è stato un putiferio, ma ancora lì era sensato. Qua non so veramente cosa dire, però... Marvel's Avengers... lo ammetto, non è un titolo che aspetto particolarmente. Vi giuro, aspetto di più Miles Morales. Sarebbe come Spider-Man 1.5, ma chi se ne frega, io preferisco Spider-Man. Gli Avengers, ormai... mi è bastato il film. Inoltre hanno mostrato più gameplay di Thor che altro, e non vado matto per i combattimenti col martello. Volevo vedere più Iron Man, e ho visto poco Iron Man. Poi sta cosa che Capitan America è morto, no? E che sicuramente introdurranno a fine gioco. Sarebbe stato il più interessante da usare. Perché dai, lanci lo scudo e ti ritorna automaticamente. Ultima notizia. C'è stato un evento di presentazione. Da chi? Da The Pokémon Company. E tutti, urrà! Ci mostrano i remake questa volta. Ci mostrano nuovi DLC per Spada e Scudo. No. Ci mostrano qualcosa tipo Pokémon Go, forse. E allora cosa? League of Legends, ma con la skin di Pokémon. Ecco, questa è stata la reazione di tutti. Silenzio. E poi... Vabbè, passiamo al prossimo. No, la presentazione era solo per quel MOBA. Dopo si sono incazzati tutti, perché il pubblico di Pokémon non è pubblico da MOBA. Ma non è stata una cattiva azione, perché potrebbe funzionare. E poi a primo impatto, perché League è il MOBA più famoso, ma guardandolo più attentamente ha delle meccaniche che mi ricordano di più Smite. La conformazione della mappa è atipica, seppur classica. È un paradosso? Scusate, però questa è la sensazione che mi ha dato. E il tempo non è progressivo, è inverso. Perché io ho detto, vabbè, il match dura 30-40 minuti di media. Invece no, c'è il countdown. C'è il countdown di 30-40 minuti. Wow, questo cambia tutto. Perché c'ho il fiato sul collo. Giocherai sicuramente in maniera diversa. E qui pronostico che forse metteranno una modalità del genere anche in LoL, se non l'hanno già fatto. O forse quella con la straight line era... No, no, quella non era a tempo. Vabbè. Io lo aspetto. Pokémon Unite sembra un bel esperimento. Ci sta che può essere un progetto poco accolto, ma... molti hanno iniziato a storcere il naso, perché anche su mobile ed è fatto dalla Tencent, no? E la Tencent è conosciuta non solo per essere la maggior azionaria della Epic, ops, l'ho detto, e per fare giochi stampino, ma... sì, forse è conosciuta solo per questo. Vabbè, abbiamo finito le notizie. Un po' strane, eh? Neanch'io avevo molto da dire. Ma su Disintegration sì. Disintegration fatto dal co-creatore di Halo, Marcus Leto. Oh cazzo. Scusate, c'ho la finestra un po' impazzita. Ok. Marcus Leto, che oltre a fare un tributo alla serie che ha creato, ha voluto provare qualcosa di differente. È uno sparatutto, ma con molte componenti strategiche. Prima di leggervi la recensione, vi dico le mie impressioni a vedere il gameplay, ad aver visto il gameplay. E ho detto, l'intelligenza artificiale è abbastanza. Perché proprio ricordandomi di Halo 5, qui dovevi mandare i tuoi compagni a uccidere obiettivi eccetera, non era, cioè era una bella trovata, ma... non era uscita bene, perché c'è chi si faceva i cazzi propri perché vedeva l'impossibilità di aiutarti, o chi non capiva. E se un AAA ha un po' fallito nel fare questa cosa, cosa c'è da aspettarsi in Disintegration, dove una componente strategica è predominante? Vediamo. Poi come aspetto grafico, carino. E come carattere mi è piaciuto. Allora, bla bla bla, iniziamo a scendere le classiche cose. Uscirà per eccetera, è fatto da, ok. Tributo, gameplay. Dice gameplay veloce, frenetico, ma anche tattico, come quello della proprietà intellettuale di Microsoft. Forse un po' troppo solido, dal momento che probabilmente per ricalcare il fatto che giochiamo a bordo di un veicolo per tutto il tempo della storia del multiplayer, non c'è il minimo rinculo e l'unico ostacolo alla mira puntuale è il movimento del nemico, la cui rapidità varia in base a se si tratti di unità terrestri o anch'esse volanti. Sì, potrebbe essere un problema. Ho sentito uno che l'ha provato. Mi hanno detto che più che questo, il problema è che non hai abbastanza munizioni e che spesso fa uso dell'espediente spugna. I giocatori di The Division sanno benissimo cos'è l'effetto spugna. Quando vogliono alzare la difficoltà, è un nemico diventa invincibile solamente perché ha una barra vita infinita. Ok. Però quando mischi questo a poche munizioni alla volta per ogni arma e stai tutto il tempo a ricaricare anziché a sparare, è un problema, perché nel tentativo di dare predominanza all'aspetto strategico tu ne stai rovinando un altro. E allora io non sono più protagonista e non ha senso fare una meccanica FPS. Vediamo se questa critica c'è nella recensione. Alcuni particolari della gestione dei comandi richiamano fortemente la va bene. Questo significa che devo saltare ulteriormente. Interfaccia grafica, sì, c'è il lab. Ok, da cui scegliere le missioni. Poi... ah sì, ricorda anche Titanfall 2 per il design dei mech e tutto il resto. Ma col movimento non ci ho azzeccato tanto con Titanfall 2. Non è che stai a fare tanta azione terrestre. Sei su una cosa fluttuante che spari un po' lontano da Titanfall, no? Ecco, una modalità storia che ci ha richiesto 13 ore circa per il completamento. L'autentica rarità di questi tempi. E vi ha messo i valori produttivi più elevati che un team composto da appena 30 sviluppatori potesse immaginare. Serio? È stato fatto da 30 sviluppatori? Credevo che il team fosse un poco più grande. Capisco che era metterata un indie, un tripla, però... wow! Cioè, già un risultato del genere mi sorprende. Scusate se sembra banale, ma mi sorprende. Quindi, tecnica in alto profilo, musiche originali evocative. Un FPS, ma anche un RTS, vi ho già spiegato com'è qua, dice. Alla guida del vostro graviciclo saremo chiamati a gestire un gruppo di unità come in un vero e proprio RTS. Dunque, ogni unità ha un'abilità da poter utilizzare non appena ricaricata l'apposita barra, quindi c'hai anche gli attacchi speciali per ogni unità e puoi coordinarli a ritmo quasi. Interessante, soprattutto immagino le orde. Un gameplay abbastanza efficace che funziona sia a livello di intrattenimento che nell'accezione puramente meccanica. Scontri aerei con le altre creature armate di veicoli simili. Risulta soddisfacente, ok. E mancanze by design, come l'assenza di attacchi melee, che cancellano di fatto la fisicità cui siamo stati abituati dal genere, della possibilità di lanciare granate. Ma non lo ritengo necessario avere il melee qua, perché siccome sei a distanza e stai più a dar comandi, quello ci può stare, ma per le granate? Forse hanno avuto paura a mettere le granate, perché o dovevi fare per forza danno alle tue unità e quindi dovevi, elaborare troppe strategie, e lasciarle senza strategie avrebbe tolto realismo e meccaniche a un sistema già collaudato prima. Quindi posso anche capire questa. Poi la coppa, altro marchio di fabbrica, una feature di cui si è voluto rinunciare evidentemente per evitare complicazioni con la gestione delle unità a terra. No, vabbè, in un titolo del genere... no, dai. La coppa è meglio che si faccia in un seguito. È già tanto che abbiano provato a mischiare questi due generi. Quindi ok. Allora, dice, c'è impossibilità di cambiare armi nel corso delle missioni o almeno prima del loro avvio. Questo scoccia un po', perché magari fai una missione con le armi sbagliate, non puoi cambiarla al momento e devi rifare la stessa missione da capo. Anche questo mi dà fastidio. Siamo così introdotti all'aspetto ruolistico che rappresenta un'ulteriore sfaccettatura nell'offerta. Ok. invece si sale di livello, ok. Qua incentiva limitatamente la rigiocabilità. Come ho detto prima, l'effetto spugna a uno può stancare, quindi mina la rigiocabilità. Audace, buona fattura, ma il risultato è abbastanza piatto. Quindi, senza continuare nel multiplayer, perché non credo che il multiplayer sia maturo. Assolutamente, se già il titolo nel gameplay ha ancora queste pecche, immaginate. Vabbè, arriviamo al voto. 3 Plus dice: l'ibridazione con gli RTS intrigante, funziona. Ma come ho detto, vedi che la 9 sono il negativo, è limitata nel multiplayer. Poi dice: Pro ha una lunga campagna single player contro, ma la varietà non è il suo forte. Dai, ragazzo, 30 persone a fare un gioco del genere. Non potevano mica metterci più tempo. Ecco, una cosa che sapevo dello sviluppo di questo gioco è che è uno dei primi giochi crunch free, ovvero hanno detto agli sviluppatori: prendetevi il vostro tempo. È un inizio. È un inizio ed è un traguardo. Traguardo perché hanno dimostrato che si può fare un gioco bene in tutta calma. Valori produttivi molto buoni, i fan di Halo lo troveranno familiare tra i pro. E poi tra i contro, ultimo contro, paga alcune scelte di design difficili da digerire. E le abbiamo fatte note prima. Gli hanno dato un 7. Se mai decidessero di metterlo su Game Pass, potrei dargli un'occhiatina, ma sono curioso di vedere cosa faranno nel seguito, se ci sarà un seguito. Speriamo. E qua arriviamo al topic del giorno. Bene bene, pronti agli svarioni? Perché l'MCU può diventare una merda se dovessero fare l'MVU, il Marvel Videoludic Universe. Come dovrebbe inizialmente essere strutturato questo universo? Primo, dovrebbero esserci degli accordi di base. Perché dei titoli già ce li abbiamo. Abbiamo Spider-Man. Ok, abbiamo solo Spider-Man, visto che Marvel's Avengers deve ancora uscire. Ma ha iniziato tutto Iron Man nel 2008, eppure il progetto già ce l'avevano. Doveva ancora uscire Hulk con Edward Norton. E li stavano tutti prendendo per il culo. 10 anni dopo, tutti a leccarglieli il culo. Vabbè. Contratti. Seconda cosa. Continuità. Devono fare in modo di coincidere i mondi di gioco con quelli creati in precedenza, di dargli un'evoluzione. Ok, questo è un punto banale. Arriviamo al terzo punto, che non è banale, ed è coerenza di gameplay. Che significa? Quando tu fai un gioco supereroistico, devi tener conto che i giocatori si abitueranno a vedere quei titoli in quello stesso genere. Spider-Man è action. Persino Marvel's Avengers è action. E ha ragione, perché uno vuole giocare in prima persona con i supereroi. Se prendi un Marvel Ultimate Alliance 3, a qualcuno potrebbe non piacere, perché o ne interpreti troppi di personaggi, o perché vieni sovrastato da tutt'altro, mentre il focus deve rimanere sui supereroi in sé, non su tutti o su un genere che non dia loro abbastanza protagonismo. Perché magari innescono 8 di giochi action, esce un FPS e ti possono dire: bello, ma non è quello che mi aspettavo, mi trovo un po' scomodo. È così, è così. Ma non lo dico per non favorire la diversità, ma per rendere familiare il pubblico. Una volta che tu fai un certo pubblico, il pubblico che segue i supereroi è abituato alla minestra riscaldata, tristemente. Ah, scusate. Ok, un piccolo inconveniente. Dicevo, purtroppo il pubblico fumettistico, supereroistico, è abituato alla minestra riscaldata. Ovvero, fa attenzione anche alla trama, ma non si discosta molto da chi guarda lo shonen. Gli piace di più vedere i superpoteri, vedere situazioni surreali, anche senza senso. E l'action si presta perfettamente. E quell'FPS di cui vi ho parlato prima sarebbe un titolo dedicato al punitore, per esempio. Perché un action col punitore o lo fai per forza a TPS o altrimenti diventa una palla. Ma è l'unico compromesso. Vuoi mantenere una continuità senza fare passi falsi? Scegli bene che giochi fare. Hanno fatto lo stesso errore anche con i film. Torniamo al Cinematic Universe. Quando hanno cambiato approccio con Civil War è piaciuto. Quando l'hanno fatto con Ragnarok, qualcuno ha detto no, è tutto troppo bambinesco. Salvo che poi non lo era, ma è lo stile registico di Taika Waititi. Gli piace un po' giocherellare con i suoi personaggi, non per forza metterli in un contesto comico. Però è così, sono abitudinari. Eh sì, è lo stesso pubblico di Michael Bay. Il quarto punto ed è difficile, molto, è di mantenere un unico stile grafico. Qualcuno potrebbe pensare, vabbè, facciamo il gioco in cel shading. Un altro, usiamo questo motore, usiamo quest'altro, riusiamo gli asset. Ecco, no, che cazzo fate? Sì, perché qua la grafica deve essere il fattore portante. Se io devo vedere roba straspettacolare, deve essere la stessa roba straspettacolare che ho visto in precedenza, con qualcosa in più. Se il more of the same ci deve essere anche nella continuità di genere, ci deve essere anche visivamente. Se io decidessi di fare un nuovo MCU, ma di metterci dei cartoni in mezzo, nel filone principale, non parlando degli spin-off, perché ad esempio WandaVision dicono che sarà un mischione di generi cinematografici, stili cinematografici, scusate, che è diverso. Allora sì, uno spin-off lo posso capire, ma il filone principale no. Perché poi una quarta parete non la possono neanche reggere tutti. La quarta parete non è solo quella di cui abbiamo la concezione comune, ovvero Deadpool che ci fa toc toc, ti vedo. Anche quella che è tutto troppo fantastico. Deve esserci anche un attaccamento. Forse devo spiegarlo meglio questa cosa della quarta parete, magari in un altro topic in cui troverò un gioco più adeguato. Magari se mi andrà di parlare un po' del cinema, parleremo meglio della quarta parete anche lì. Apro una parentesi, non sono un esperto di cinema, ma conosco cosa c'è dietro. Conosco gli aspetti tecnici, finiamola lì. Quindi, topic del giorno molto leggero, molto all'acqua di rose, giusto per smorzare. E nel minuto d'aria, ci stiamo avvicinando alle conferenze più importanti. Non ci sarà solo quella Xbox che chiuderà una metà. ma ci sarà il QuakeCon, ci sarà la cosa di Ubisoft, ci sarà forse una conferenza a Bethesda. Quindi luglio sarà tosto con le notizie. Abbiamo del materiale, abbiamo di cui discutere. Questo topic era un po' un fantasticare e un poco argomentare. Ma sono senza parole perché sono felice, capitemi. È a questo che serve un unto d'aria. Leviamoci i pesi, ma salutiamoci anche. Vi annuncio che, come detto in precedenza, ci saranno dei cambi, delle migliorie. Sto pensando di togliere la parte delle recensioni, perché non sempre trovo dei titoli di cui poter parlare appieno. Già parlarne senza averli provati è difficile, perché si riduce a essere una prima impressione. Pensate, con titoli che non conosco vorrei anche evitare di fare degli strafalcioni o di sparare cazzate. È anche normale, devo mostrarmi professionale, no? Immaginatemi con la giacchetta, con la cravatta, anche se mi stanno sul cazzo le cravatte. Io ti dico: signori e signori, questo start, parleremo di come l'articolo della Costituzione dei videogiocatori ci impedisce di scrivere GG maiuscolo, perché è da coro da stadio. Vabbè. Controlliamo se ho ricevuto dei commenti. Sì, io guardo i commenti alla fine, perché altrimenti se mi devo fermare ogni 5 minuti. Ci sono altre trasmissioni in cui poter commentare. Ok, c'è il mio mod. Ciao Simo, e ti ringrazio Simo. Ringrazio quelli che sono passati e quelli che stanno guardando. Il numero 10 è un numero bello, quindi spero di poter portare un topic bello per festeggiare le 10 puntate. Uela. E noi ci sentiamo. Questa è l'ultima puntata in cui annuncio le novità. Hai solo una domanda. Ok, aspetto prima che tu mi faccia la domanda, mio caro moderatore. Tic tac tic tac tic tac tac. Tic tac tic tac tic tac tac. Sì, dovete sapere che secondo te come finirà codesto Marvel's Avengers? Diventerà un po' come... un po' come Tomb Raider. Ma non solo, perché sono fatti dagli stessi Crystal Dynamics. Perché vederlo come un game as a service lo farebbe fallire. Vederlo come parte di una possibile trilogia potrebbe riscattarlo. Perché se si soffermano a fare un solo titolo, a portarlo avanti per anni, no. No, gli utenti ancora non sono pronti. Se invece fanno una continuità con un nuovo titolo in cui tu puoi cambiare tutto, eventualmente puoi mandare a fanculo il precedente perché magari è uscito male. Dipende da loro, ma credo che adotteranno quella linea. Sarà un meta game as a service, così da parargli il culo nello sviluppo. O finiranno come Anthem. Vabbè, io chiudo qui. Ancora vi rinnovo i saluti e ci vediamo a una prossima portata di Omelette du Fromage.